Io ho cercato di rispondere a tutte le domande che voi ci avete gentilmente posto. Premetto, però devo premettere, per chi non lo sa, che naturalmente non è obbligato a saperlo, che professor Bin, che dice lui non si occupa, vabbè, ha scritto in un libro cose che ci riguardano, parlando della consuetudine costituzionale che non esiste, così, e questo naturalmente riguarda soprattutto il diritto parlamentare, in quanto se ci sono consuetudini, almeno per la dottrina prevalente, queste si trovano nel diritto parlamentare. Ora io invece muovo dall'idea che il fondamento del diritto parlamentare nella Costituzione è l'autonomia delle forze politiche parlamentari, il che sembra una banalità, ma questa autonomia si è espressa in forme che non hanno avuto nella pratica una formalizzazione giuridica. Avrebbero potuto averla naturalmente, ma questo non è successo perché secondo me almeno c'è stata una prassi, una convenzione di garanzia reciproca tra le forze politiche che è durata fino al 93 per intenderci, che ha consentito di gestire i fenomeni interni all'assemblea con una sostanziale pacificità, di non rivolgersi mai all'esterno rispetto a eventuali contestazioni del procedimento e che è stata sanzionata dalla Corte Costituzionale con la formula della insindacabilità degli interna corporis, che naturalmente oggi non vuole dire quello che voleva ieri, ma che in pratica funziona allo stesso modo, ossia l'autonomia delle forze politiche è coperta rispetto al sindacato del giudice da una insindacabilità che gli impedisce, del giudice costituzionale, gli impedisce di immischiarsi, di ingerirsi nelle controversie che vengono considerate politiche, anche se queste controversie possono riguardare l'applicazione non solo dei regolamenti ma anche della Costituzione naturalmente. E la Corte si è conformata a questa regola riconoscendo la validità di tutti i comportamenti seguiti di fatto dalle Camere, cioè le regole osservate in fatto dalle Camere. La Corte non ha mai opposto una contestazione di legittimità, a prescindere dal fatto che queste regole fossero o meno conformi alla Costituzione o ai regolamenti. Questo emerge dalla giurisprudenza. Quindi, stando così le cose, in realtà alla domanda qual è l'ordine tra le fonti del diritto parlamentare, io rispondo oggi che non c'è nessun ordine, perché non c'è neanche la prevalenza della fonte scritta o non scritta, inteso come appunto norma giuridica rispetto al precedente, inteso come regola del caso concreto che viene applicata a una determinata circostanza ritenuta diversa per qualche motivo, o comunque eccezionale o derogatoria rispetto alle regole. Quindi queste fonti non sono ordinate, non possono esserlo secondo me fino a quando non c'è l'intervento del giudice, perché è il giudice poi che dovrebbe dare un significato a una gerarchia, se c'è un rapporto di competenza anche tra la legge e il regolamento parlamentare in realtà, e questo si sa da tempo, non c'è rispetto di una regola di competenza, ma ci sono rapporti di osmosi, come ci ha insegnato Manzella, no? Di osmosi, di convenienza, di opportunità politica che non hanno mai dato luogo a contestazioni, almeno per quello che mi risulta. Quindi anche per quanto riguarda l'obiettivo di raccogliere i precedenti, che io condivido come studiosa, perché a suo tempo mi sono fatta anch'io la ricerca sui precedenti, difficilissimi da trovare, però i precedenti in questa situazione non ci danno una base fissa di partenza, perché sono manipolabili. Quindi anche se si ritrova il precedente che dimostra che in quel caso all'attenzione del Presidente non ci si può orientare in un certo modo anziché in un altro, io almeno, questo è sotto gli occhi di tutti, lei La dottoressa Bergonzini ha spiegato benissimo, il Presidente non si conforma, quindi l'utilità dei precedenti in questa situazione certo può servire alle opposizioni per contestare quello che il Presidente propone, se non conviene alle opposizioni quello che il Presidente propone, però da quello che ho visto anche queste contestazioni, anche quando sono fatte in modo molto preciso, perché c'è qualche parlamentare che è in grado, in base alla sua memoria storica, di ricordare che cosa era successo in circostanze analoghe, però anche quando sono precise non hanno per questo udienza, cioè non è una discussione di natura giuridica. Allora, venendo quindi all'oggi, se il Presidente, secondo Rescigno, Presidente di Assemblea secondo Rescigno, giudica secondo diritto e quindi è paragonabile a un giudice. Questo lui lo scriveva nel 72. Però Rescigno stesso a suo tempo, nel libro sulle convenzioni, non escludeva che laddove il Presidente sia espressione della maggioranza, come avviene in alcuni paesi e non è contestato, nel caso in cui questo Presidente decidesse secondo opportunità politica, in realtà verrebbe a cadere anche la giuridicità di alcune, se non di tutte, le regole del diritto parlamentare. E questo è quello che sta avvenendo, no? Nel senso che il Presidente tiene conto dei diritti delle minoranze, però dà la precedenza alla maggioranza, al governo, perché? Perché è convinto che il principio maggioritario oggi si debba espandere in aree dove prima non giungeva e in settori che prima gli erano preclusi all'interno dei lavori parlamentari. E in una parola, questo atteggiamento del Presidente, che è incontestabile sulla base dei fatti, che cosa denuncia secondo me? Denuncia appunto il fatto che è venuta meno quella convenzione, quella regola non scritta, quella consuetudine, chiamatela come volete, che si basava sulla capacità delle forze politiche di comporre tra di loro le controversie più importanti relative all'applicazione delle regole dell'attività parlamentare e quindi l'autonomia politica e la relativa insindacabilità che era stata riconosciuta dalla Corte viene qui a perdere di fondamento perché non è più sostenuta, questo secondo me, non è più sostenuta da queste convenzioni che rappresentavano il tessuto di sostegno delle regole che poi in modo più o meno fedele venivano applicate. Questa constatazione che non esistano convenzioni attualmente sul funzionamento è abbastanza diffusa. Ora, quindi secondo me a questo punto tutte le conseguenze dal punto di vista sistematico che si potevano trarre non in forma logica, ripeto, ma dal punto di vista storico, dalla insindacabilità interna corporis non sono più proponibili, perché qui c'è bisogno del giudice a questo punto, no? Non so se questa è una forma di omogeneizzazione che noi abbiamo subito rispetto a altri sistemi dove il giudice costituzionale interviene normalmente nell'ambito delle attività parlamentari, però mi sembra evidente che le cose sono cambiate al punto che non è possibile pensare che le minoranze si possano difendere da sole, ecco, perché non si dà più per scontato. Non il consociativismo, che secondo me vabbè, è un po' una bufala, detto fuori verbale, perché consociativismo significa condividere le scelte politiche di governo. Qui era un'altra cosa, era comunque appunto la necessità condivisa di trovare un sistema che è stata rotta solo in pochissime circostanze, come nel caso dell'approvazione della cosiddetta legge truffa, cui ci sono state veramente contestazioni radicali del procedimento legislativo. Ora, la Corte Costituzionale ha percepito questo cambiamento con un piccolo ritardo, ma secondo me neanche tantissimo ritardo, nel senso che ha cominciato a rispolverare le regole che presiedono alla divisione dei poteri, alla separazione dei poteri tra Parlamento e Governo, e in particolare l'articolo 70 che dice la funzione legislativa è attribuita alle Camere, regola che, aggiungo io, non si può cambiare se non cambiando la Costituzione, non semplicemente cambiando i regolamenti parlamentari. Quindi queste regole, questa disciplina costituzionale che attribuisce al Parlamento le scelte fondamentali dell'assetto normativo e che richiede che sia proprio il Parlamento ad assumere queste decisioni con un procedimento consapevole, cioè che non possa essere la scelta imposta da chi che sia o la disposizione preconfezionata sulla quale dire un sì o no. Queste disposizioni che prima la Corte aveva trascurato, perché dava per scontato tutto quell'assetto di cui parlavo prima e quindi la sostanziale pacificità di questo rapporto tra governo e Parlamento, questa spartizione dei compiti molto elastica, c'è stata pure la sentenza che avrete notato sicuramente, la 341 del 2003, in cui è stata dichiarata illegittima la legge di delega che non conteneva precise indicazioni sulle attribuzioni del legislatore delegato. E anche lì questo è un segnale che sta tornando al centro dell'attenzione della Corte la divisione del lavoro o dei poteri tra Governo e Parlamento, che è particolarmente evidente nelle sentenze sui decreti legge e nell'ultima del 2007, però già affiorava lì. Ora, quindi, se la Corte, sto parlando troppo? Ditemi.
No.
Se la Corte sta facendo questo è perché, appunto, perché il mio collega Celotto, autorevole collega Celotto, si è chiesto perché la Corte applica la normativa costituzionale sui decreti legge oggi quando la poteva applicare già 20 anni fa, no? Che è una domanda giusta. Perché 20 anni fa, appunto, la Corte dava per scontato un assetto in cui non era necessario, anzi era meglio non mettere il dito, mentre invece ora si trova in una situazione di sbilanciamento in cui le regole costituzionali non possono più essere date per scontate, cioè qualcosa a cui si ritorna in caso di necessità, perché non ci si ritorna, e quindi ci deve essere qualcuno che ribadisce che queste regole sono ancora in vigore. Per questo voglio dire, non si può condividere, secondo me, l'atteggiamento così possibilista di chi dice vabbè, ma col regolamento parlamentare si possono dare le corsie preferenziali al governo, si può dare il voto bloccato perché in fondo il principio maggioritario lo esige e la Costituzione non lo vieta. Bisogna vedere se il principio maggioritario in una Costituzione di pluralismo in cui c'è riconosciuta la presenza della minoranza, ma non è una presenza muta, soprattutto all'interno del Parlamento, se si può fare questo senza poi mettere in discussione proprio l'equilibrio complessivo delle forze e dei poteri. Quindi, come spero, la Corte continuerà su questa strada, si dovrà poi avvicinare, accostare al problema della sindacabilità del regolamento parlamentare, che non è tanto importante in verità, perché quello che conta è la regola che viene applicata in concreto, questo abbiamo già capito. Si dovrà accostare anche al problema del valore di parametro dei regolamenti parlamentari, sul quale io non sono molto ben disposta, perché ritengo che, al di là delle obiezioni che sono state sollevate, a questa mia opinione, però ritengo che se in tutti i paesi diciamo di pari civiltà i regolamenti parlamentari non sono considerati vincolanti, ossia coercibili nei confronti delle assemblee, se le stesse assemblee non le vogliono applicare, ci sarà pure un motivo. Nella stessa Germania, che è il sistema più specializzato di giurisdizione costituzionale su tutti i fatti che avvengono in Parlamento, non si è mai elevato a parametro il regolamento parlamentare. Con tutto che lì c'è addirittura una previsione di derogabilità del regolamento formalizzata, procedimentalizzata con, se non erro, la maggioranza dei 2/3 dell'assemblea, quindi non il principio non scritto del nemine contradicente, quindi ci sarebbe la regola e l'eccezione, ci sarebbero tutti i presupposti per garantire l'applicazione del regolamento, però il giudice costituzionale non se ne occupa. Ma perché le regole costituzionali da questo punto di vista bastano e avanzano? Poi se uno dice la Corte impone le sue scelte rispetto a quelle che sono le scelte delle forze politiche, dico no, non è detto, perché la Corte riconosce, dovrà riconoscere, dovrebbe comunque riconoscere che delle tante interpretazioni possibili di una regola costituzionale, delle tante interpretazioni possibili, ce ne possano essere più compatibili, tra le quali sicuramente una che starà bene o che è stata bene in concreto alle forze politiche. Quindi non è che la Corte deve stabilire il significato dell'approvazione articolo per articolo o cose del genere, deve solo, diciamo solo, deve circoscrivere quello che è un limite ragionevole dell'applicazione di una regola costituzionale. Oh, sulla Germania vi volevo dire questo, perché dove può arrivare, no, un eventuale sindacato della Corte, sia in sede di giudizio incidentale, sia in sede, secondo me, anche migliore, più adatta, del conflitto tra poteri, quindi sollevato dalla minoranza, dal gruppo, anche dal singolo deputato, in quanto sia titolare di diritti, di cui è titolare in base alla Costituzione. E ci sono sentenze che stabiliscono in modo univoco il limite dell'arbitrarietà, e quindi il divieto di arbitrio, rispetto alle decisioni delle assemblee e alle decisioni anche del presidente di assemblea, dicendo il Bundesverfassungsgericht dice il Parlamento nei suoi organi non può farsi guidare da motivi arbitrari, da motivi irrilevanti, da motivi inconferenti, e non può disconoscere i diritti dei soggetti interni all'assemblea. Nel caso delle commissioni d'inchiesta addirittura chiede che la maggioranza della commissione d'inchiesta motivi, quindi deve motivare il rifiuto di ammettere delle prove richieste dalla minoranza, aperta parentesi, lì in Germania la minoranza può richiedere l'istituzione della commissione, in questo caso non l'aveva chiesta, però aveva chiesto lo svolgimento di determinati interrogatori e la maggioranza aveva rifiutato, ritenendoli irrilevanti, era sui finanziamenti illeciti alla politica l'inchiesta. Quindi secondo il Tribunale Costituzionale deve motivare, e quindi poi questa motivazione sarà sindacabile. Io vi invito a fare l'esperimento mentale di pensare che come andrebbe in sede di verifica dei poteri il sindacato sull'arbitrarietà della decisione, no? Chi è che può motivare certe decisioni che vengono prese all'interno del Parlamento? Nessuno, perché è il nudo principio di maggioranza. Oh. Detto questo, sul Capo dello Stato. Il Capo dello Stato si è rifiutato per due volte di intervenire in materia di violazione delle regole del procedimento legislativo. Una volta nel 1953 per la legge truffa, che ricordavo prima, e una volta nel 2000, dove pure l'opposizione di centrodestra sosteneva che il voto era stato dato in modo irregolare, cioè che l'approvazione di una determinata, forse la legge finanziaria, non ricordo, era avvenuta in modo irregolare, non c'era la maggioranza. E a questa distanza di anni la risposta dei presidenti è stata identica: rispettiamo l'autonomia e l'insindacabilità degli atti delle Camere. Ora è chiaro che dopo che Ciampi ha fatto quel rinvio che tutti conoscete, in cui informalmente lamenta la violazione dell'articolo 72 là dove richiede l'approvazione articolo per articolo e quindi vieta l'approvazione dei maxi emendamenti, del commassare insieme tante disposizioni diverse, quello però era un richiamo informale che lui metteva alla fine del messaggio di rinvio, laddove i motivi di rinvio erano diversi, però lo aggiunge come per preparare il terreno a un futuro rinvio, che secondo me in questi casi ci dovrebbe essere, è naturale, perché poi la Corte arriva dopo, ma in alcuni casi è bene che sia il Presidente a intervenire prima. Su questo io vedo solo un ostacolo, perché a parte ecco che il rispetto che il presidente mostra di mantenere nei confronti del, naturalmente, degli interna corporis, ma anche il fatto che la Corte Costituzionale nella sentenza sui pianisti, in un passaggio che in realtà è un obiter però ha la sua importanza, ha detto che la regolarità dei procedimenti parlamentari è coperta dall'attestazione che ne fa il Presidente nel messaggio finale. Quindi è tornata in questa sentenza sui pianisti, la Corte è tornata a una fase addirittura anteriore a quella della sentenza 9 del 59, il cui presupposto era che fosse conoscibile il procedimento legislativo e che quindi non fosse coperto dall'attestazione del Presidente. Ricordiamo però anche, stiamo facendo archeologia costituzionale, che a quel tempo, quando la Corte disse che voleva conoscere i verbali delle sedute, che sono segreti, secondo il noto principio del nostro diritto parlamentare, altro capolavoro, no? Non voglio fare l'antiparlamentarista perché non lo sono. Però ecco, quando la Corte richiese i verbali, il Presidente della Camera, se non erro, non glieli presentò, perché la ritenne appunto una prerogativa a cui non poteva, correggimi se sbaglio, rinunciare, ma le presentò un'attestazione in cui certificava che il verbale segreto corrispondeva però al resoconto o comunque ai fatti che lui descriveva nell'attestazione stessa. Quindi questo problema del verbale e dell'attestazione del Presidente è rimasto e potrebbe essere un problema non tanto per la Corte, io credo, almeno me lo auguro, ma quanto forse per il Presidente. Ora è chiaro che se si parla di maxi emendamenti non c'è bisogno di andare a vedere il verbale, perché quello si vede nel testo della legge, come quando la legge deriva da due testi diversi approvati dalla Camera e dal Senato in formulazioni diverse, non c'è bisogno di risalire a quello che è successo prima, e quindi in questo caso il Presidente potrebbe benissimo rinviare sulla base del testo della legge, però in altri casi effettivamente sarebbe necessario, per esempio per il calcolo delle maggioranze, il noto problema degli astenuti, sarebbe necessario risalire a quello che è veramente successo all'interno dell'Assemblea, e quindi bisognerebbe porsi in modo esplicito il problema della conoscibilità, che è stato appunto nel lontano 59 è stato risolto in via di fatto, così in base a una regola diciamo di correttezza. Basta.